File 54, pagina 316. Con l'armistizio dell'8 settembre 43 si sfasciò tutto l'apparato militare dello Stato italiano. Gli alti comandi della regione diedero prova di fellonia, abbandonando al loro destino decine di migliaia di uomini che furono internati in Germania. E confermarono la loro mentalità ottusamente conservatrice e antipopolare, preoccupandosi più della minaccia di moti sovversivi operai a Trieste ed altrove che dell'irruzione tedesca, come ammisero nelle loro memorie o relazioni lo stesso comandante della difesa territoriale di Trieste, generale Esposito, e il capo di Stato Maggiore del 23° Corpo d'Armata, colonnello Dino Di Ianni, che fu poi deportato e cadde in un lager nazista. Ai comitati antifascisti italiani fu negata sia l'offerta di volontari che la richiesta di armi, e respinte furono le pressanti richieste di reagire all'aggressore, con il quale invece i comandi trattarono la consegna di Trieste e di altri centri della regione, anche là dove una resistenza efficace era possibile. Il Gauleiter Rainer si insediò nel litorale con poteri assoluti di vero e proprio signore delle leggi, impostando subito una politica che doveva preparare il terreno all'inserimento della Venezia Giulia e Friuli nel Terzo Reich. Ricordo in proposito che nell'interno dell'Istria, dove ero partigiano, dopo l'8 settembre 43, le notizie su Rainer ed il litorale arrivarono con ritardo e deformate. Al momento non furono ritenute di grande importanza dai miei compagni. Io però ripensai immediatamente all'imbarazzo e al disappunto prodotti in alcuni circoli della regione da uno o due articoli apparsi nel settembre 1938, se non erro, sul giornale di Lipsia Leipziger Zeitung, dove uno studioso tedesco di geopolitica, seguace dell'allora noto professor Haushofer, un generale della Prima Guerra Mondiale, poi docente di geopolitica, ebbe come assistente Rudolf Hess, designato da Hitler a suo successore all'inizio del secondo conflitto. Sarà il figlio di Haushofer l'artefice della fuga di Hess in Inghilterra. Il professor Haushofer si suicidò alla fine della guerra. Sosteneva la necessità e il diritto del popolo tedesco di arrivare all'Adriatico e a Trieste in particolare, in funzione della teoria dello spazio vitale, Lebensraum, e della progettata espansione verso Oriente, Polonia e Russia europea, che tale teoria propugnava. L'articolo fu confutato durante una lezione di geografia economica dal professor Giorgio Roletto dell'Università di Trieste, poi prorettore durante l'occupazione nazista, il massimo esperto di geopolitica in Italia e che dirigeva la rivista Geopolitica. Rainer ordinò la chiamata alle armi di intere classi di giovani. Stabilì le norme per la creazione di corpi locali, per l'autodifesa contro i partigiani, tra cui la Guardia Civica. Sottopose alla sua volontà discrezionale tutto l'ordinamento giudiziario italiano. Mise in atto una serie di misure propagandistiche, economiche e sociali finalizzate alla futura annessione. Nominò i prefetti e i podestà, respingendo quelli inviati dal governo di Salò. Per la provincia e la città di Trieste insediò a prefetto e podestà le persone propostegli dall'Unione degli Industriali, cioè della grossa borghesia dirigente del periodo fascista, e precisamente Bruno Coceani, vicepresidente dell'Unione stessa, consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni durante il regime. Negli anni venti era stato segretario del fascio triestino. nonché azionista di numerose società private e pubbliche. Cesare Pagnini, che oltre ad avere ricoperto incarichi amministrativi, si era distinto come acceso filo nazista dell'Associazione Italo-Germanica. Il Pagnini fu nominato anche colonnello comandante della Guardia Civica creata da lui e dal prefetto, in base alle ordinanze naziste e sottoposta alle direttive delle SS. Ufficiale di complemento, era stato volontario nella guerra di aggressione contro la Grecia nel 1940 e fra i promotori, 10 anni dopo, dell'Associazione degli Amici della Grecia. Invitato dai comunisti sloveni a dimettersi dopo le stragi di Via Gega e di Opicina dell'aprile 1944, si era rifiutato di farlo. Uomo abile e preveggente, sul finire della guerra avrà contatti con uomini della resistenza, sia italiani che slavi. Mentre Rainer, che aveva poteri assoluti in tutti i campi, gestiva gli affari politici, amministrativi ed economici, il suo vecchio amico Globus, cioè Odilo Lotario Globocnik, erano cresciuti insieme nelle file del partito e delle SS austriache, nominato dal suo protettore Himmler capo delle SS e polizia nel litorale, Oherer SS und Polizeiführer, attivava subito gli apparati polizieschi per la lotta antipartigiana e per la liquidazione della comunità ebraica. Nato a Trieste nel 1904 da madre ungherese e padre sloveno, trasferitosi in Austria dopo il 1918, Globocnik aveva fatto carriera nelle SS austriache, prima ancora dell'Anschluss, dopo il quale fu nominato vice Gauleiter di Vienna, accordandosi con Adolf Eichmann per il concentramento degli ebrei viennesi. Allontanato dalla carica per affari loschi di speculazioni di valute, partecipò alla campagna di Polonia con un reparto SS e, grazie all'intervento del suo amico Rainer, ottenne anche una decorazione. In Polonia Globocnik organizzò l'Action Reinhard, cioè lo sterminio di 2,5 milioni di ebrei polacchi nei lager di Chełmno, Sobibor, Treblinka e Belzec-Belsen, eseguito dagli uomini del suo Einsatzkommando, di cui facevano parte i vari Christian Wirth, Franz Stangl, Reich Leitner, Münzberger, Kurt Franz, Wilhelm Günther ed altri specialisti in genocidio. Anche in Polonia Globocnik ricavò ingentissimi profitti con i beni degli ebrei e il loro bestiale sfruttamento, tanto che fu aperta un'inchiesta, ma i grandi unici meriti acquisiti con lo sterminio nei confronti dell'intero popolo tedesco, come dichiarò il suo protettore Himmler, gli evitarono guai. Chiusi i lager polacchi a genocidio completato, Globocnik organizzò le nuove stragi e la repressione antipartigiana nel litorale, dove si era trasferito anche l'Einsatzkommando Reinhard dalla Polonia. Sua fu la creazione del lager della Risiera di San Sabba a Trieste, dove vennero sterminati migliaia fra partigiani, ostaggi, civili sospetti, fra cui anche ragazzi, vecchi e donne di ogni età, assieme ad una parte degli ebrei triestini e di altre regioni. La maggioranza fu invece dalla Risiera trasferita nei lager in Germania. Da Globocnik dipendevano nel litorale anche le milizie collaborazioniste italiane, slovene, serbe e le truppe cosacche di Krasnov inviate a presidiare la Carnia. I fascisti di Salò, per volontà di Rainer e Globocnik, furono impiegati solo come milizie e bande poliziesche e antipartigiane sotto il comando delle SS. La Federazione Triestina della RSI, Repubblica Sociale Italiana, divenne, per ammissione dello stesso Podestà collaborazionista Pagnini, una fucina di denunce firmate od anonime alla Gestapo, una pratica questa che si diffuse anche in altri ambienti a Trieste, tanto che gli stessi nazisti rilevarono che in fatto di delazioni, specie anonime, la città si distinse come poche altre. Il generale Esposito, passato alla Repubblica Sociale Italiana dopo l'8 settembre, fu nominato comandante delle forze armate di Salò nella Venezia Giulia e Friuli, ma fu privato di ogni autonomia e di reparti organici impiegati direttamente dalle SS nelle operazioni antipartigiane. In compenso l'Esposito collaborò con l'Ispettorato Speciale, che ricoprì di lodi e dal suo comando partirono le denunce contro molti ufficiali renitenti o rifiutatisi di aderire alla Repubblica Sociale Italiana e che furono deportati. Al fascismo di Salò aderirono non pochi ribaldi, avventurieri e vecchi arnesi dello squadrismo giuliano e friulano, come Sigfrido Mazzuccato, a cui l'Ispettorato Speciale affidò un centro di torture in via San Michele. Fu poi internato a Buchenwald dagli stessi nazisti per le sue ruberie e qui, riconosciuto, fu ucciso dagli stessi deportati. Solo i nazisti potevano permettersi saccheggi e furti impunemente. C'era gente come Beniamino Fumai, autonominatosi capitano di corvetta, autore di feroci violenze nella regione, in Piemonte e in Lombardia. L'agente dell'Ovra, Ettore Testore, e i feroci seviziatori dell'ufficio politico della milizia Vincenzo Carollo e Luigi Maraspin. Quest'ultimo condannato a morte nel dopoguerra, ma poi amnistiato. E Idreno Utimperghe, fascista frustrato per la lunga astinenza dalle cariche del regime, e numerosi altri. Ma nel fascismo repubblichino, come lo chiamava la gente, entrarono subito anche noti esponenti del ventennio, triestini e istriani, dall'ex federale Podestà di Trieste Luigi Ruzier a Italo Sauro, di cui si è detto, da Ludovico Artusi, già preside della provincia di Pola negli anni venti, al consigliere nazionale e capo indiscusso del fascismo istriano Luigi Bilucaglia, solo per fare alcuni nomi. Mentre il consigliere nazionale e prefetto nazista di Trieste Bruno Coceani e il podestà Pagnini giurarono fedeltà all'esercito di Salò in una pubblica cerimonia. I fascisti di Salò, ripetutamente umiliati dai nazisti, sfogarono la loro delusione, rivaleggiando con le SS in crudeli violenze a Trieste, in Istria, in Friuli. Elogiarono sulla loro stampa le esecuzioni pubbliche, come nel caso dei 51 patrioti ed ostaggi impiccati in pieno centro a Trieste in via Ghega, mentre altri 71 furono fucilati al poligono di Opicina nel solo mese di aprile del 1944. Accusarono i militari italiani internati in Germania di essere vigliacconi e profittatori per non aver aderito alla Repubblica Sociale Italiana. Contro le deportazioni degli ebrei, iniziatesi nell'ottobre 43, che falcidiarono la numerosa comunità israelitica locale, contro le stragi, le distruzioni di molti paesi, i saccheggi, il comportamento del gruppo collaborazionista confindustriale che asseriva di voler difendere l'italianità e preservare la città da più gravi conseguenze, fu servile e squalificante. Nessuna protesta pubblica, nessuna dimissione al di là di qualche timido passo presso i tedeschi e di qualche intervento episodico a favore di singole persone purché fossero di fede italiana. Quanto alla Chiesa, mentre numerosi sacerdoti del clero parrocchiale appoggiarono la resistenza in vari modi, l'Episcopato, I vescovi mantennero una linea di estrema prudenza con lunghi silenzi. Si limitarono a generiche denunce contro le violenze delle parti in lotta, seguendo la linea del Vaticano di Papa Pacelli. Assai gravi furono le perdite della resistenza, sia italiana che slava. Qui mi limito a ricordare limitatamente a Trieste che il Partito Comunista Italiano perdette gran parte dei suoi migliori quadri dirigenti politici e militari, a cominciare da Luigi Frausin e Vincenzo Gigante, medaglie d'oro della Resistenza. Il primo CLN fu deportato al completo e caddero in lager il leader del Movimento Repubblicano Giuliano e del Partito d'Azione Gabriele Foschiatti, medaglia d'oro della Resistenza, e il comunista Zeffirino Pisoni. Il secondo e il terzo CLN perdettero Umberto Felluga del Partito d'Azione, PDA, e Paolo Reti della DC. Fausto Pecorari della DC sopravvisse a Buchenwald, come il suo predecessore Giovanni Tanasco, mentre Ercole Miani del PDA e Don Edoardo Marzari della DC, presidente del CLN, furono con altri cielenisti arrestati e torturati dall'ispettorato speciale. Il corriere del CLN Mario Maovaz di Giustizia e Libertà fu fucilato alla vigilia della liberazione dopo essere stato ferocemente torturato. Del Fronte di Liberazione Sloveno OF e del Partito Comunista Sloveno caddero in risiera, tra gli altri i dirigenti Anton Velušek, Frank Segulin, Fran Ursic, Zorko Kovačić. Questo fu per sommi capi il fosco clima del litorale adriatico. Nell'aprile del 45 Rainer e Globocnik fuggirono riparando in Austria, dove furono arrestati assieme da una pattuglia inglese. Il sinistro sodalizio finì. Globocnik si suicidò. Rainer, dopo essere stato inviato a deporre nel processo di Norimberga, fu consegnato alle autorità jugoslave, processato ed impiccato. Nel dopoguerra, la gran parte degli esponenti del collaborazionismo giuliano ed anche friulano se la cavarono brillantemente. Coceani e Pagnini furono assolti con formula piena ed ampi elogi per il loro patriottismo. Il capo dell'ispettorato Gueli, uomo di fiducia del Coceani per i suoi rapporti con Salò, ebbe solo 8 anni in contumacia, in quanto la corte lo ritenne moralmente e non legalmente colpevole delle torture, non avendovi il Gueli partecipato direttamente. Il sadico Collotti, fuggito da Trieste con la sua squadra speciale e fermato dai partigiani italiani presso Treviso, venne fucilato sul posto assieme ai suoi. Avevano con sé beni ed oggetti preziosi razziati alle loro vittime e documenti falsi. Con le amnistie Collotti sarebbe uscito presto di prigione ed oggi godrebbe della sua pensione. Le amnistie premiarono anche i vari federali ed esponenti della RSI, dal Ruzier al Sambo, al Bilucaglia, ai fratelli Sauro e compagni. Quanto al generale Esposito, la corte gli inflisse 30 anni, stralciando però il più grave capo d'accusa per alto tradimento, con una motivazione pretestuosa. Ma dopo pochi anni fu liberato per amnistia e reintegrato nel grado e nella pensione, la cui decorrenza venne ridotta di qualche anno. Insomma, tornò ad essere un generale integerrimo come gli altri, come quei generali reduci dai lager nazisti. Se il Collotti non poté essere beneficiato in vita, lo fu dopo la morte. Nel 1954 la Repubblica Italiana decretava alla sua memoria la medaglia di bronzo al valore per un'azione antipartigiana, e inutili furono le proteste documentate dell'Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione e dei partiti antifascisti. A pagare in genere furono i subalterni, i caporali, i semplici gregari, specie per opera degli jugoslavi. Finirono nelle foibe e, se tra di loro c'era anche una manovalanza violenta, c'erano però molti che non meritavano tale sorte e così la partita si chiuse a tutto vantaggio dei capi e dei dirigenti. Pagina 320.